Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
L'ultima sera del millennio.
Conversazioni sul passato e sul futuro dell'umanità. Ben trovati da Laura De Luca. Progetti e bilanci dell'ultima sera del millennio li tentiamo quest'oggi, cari amici, con il dottor Carlo Rumi, specialista in medicina interna e ematologia all'Università Cattolica di Roma, dove è anche responsabile di un centro di ricerca sulla diagnosi immunologica dei tumori. Un medico che deve fronteggiare malattie molto difficili, dunque un ricercatore e anche un padre di famiglia. Origini lombarde, il dottor Carlo Rumi condivide l'anno di nascita, il 1951, proprio a metà del secolo dunque, con un fratello gemello, anche lui medico e ricercatore. Ho di fronte a me un bell'uomo alto, carnagione abbronzata, capelli scuri e mossi, occhi celesti. Dottor Rumi, un secolo sta per passare nell'altro e anche un millennio sta per passare nell'altro. Una data come un'altra per lei o un promemoria speciale?
Beh, diciamo forse tempo di bilanci, nel senso che credo che ognuno di noi, particolarmente quest'anno, faccia un po' il bilancio della propria vita personale e anche della propria vita professionale. Io mi auguro chiaramente due cose fondamentalmente. Una, diciamo, più strettamente personale per la mia famiglia, quindi un anno particolarmente sereno. E da un punto di vista professionale forse è il caso di rivedere un attimo quelli che sono stati gli elementi più importanti, diciamo, di questo secolo, addirittura di questo millennio, e sperare che il 2000 ci porti grosse novità, diciamo, in merito di malattie delle quali io mi occupo, i tumori.
Quale personaggio della storia della medicina, in particolare di quest'ultimo secolo, lei ha un po' come punto di riferimento, come modello, dai primi sperimentatori dell'alba del Novecento, della fine del secolo scorso, le grandi novità, dalla penicillina, le scoperte sugli elementi radioattivi, o qualcuno di più vicino a noi?
Ma io sono rimasto affascinato da D'Ulbecco, forse è una cosa molto facile da dire. Io ascoltai una sua lezione negli Stati Uniti circa 15 anni fa sul progetto Genoma e credo che proprio quest'anno venga a terminare il suo progetto con la individuazione di 70.000 geni, che sono praticamente i grossi codici dove noi ritroviamo la nostra salute ma anche la nostra malattia, quindi il nostro futuro. E dovendo pensare ad un personaggio chiave della storia della medicina, io direi che D'Ulbecco, di cui ho letto anche alcuni scritti, alcuni libri, è il personaggio forse più rappresentativo.
Però il XX secolo, nonostante l'apparenza di grandi successi nel campo scientifico e tecnologico, ha fatto purtroppo anche qualche passo indietro. E, secondo lei, che è anche uno scienziato prima di essere un medico, è anche una legge fisica questa? Necessariamente, cioè, ogni sintesi, ogni passo avanti costa in termini di risorse? I progressi medici in particolare, quanto e cosa sono costati? Con che cosa sono stati pagati?
Il passo indietro che si è fatto, secondo me, è nel rapporto medico-paziente. Cioè, io leggo con chiarezza che mentre da una parte i successi terapeutici, diagnostici hanno affrontato e agevolato diciamo tutta una serie di percorsi patologici, è venuto o sta venendo a mancare il rapporto forse più privilegiato, che quello è il rapporto umano, nel senso che la medicina tende forse a questo punto a spersonalizzare un attimo questo rapporto che io ritengo fondamentale.
Mi piace molto che lei abbia fatto questo riferimento, perché io vorrei farle ascoltare adesso e vorrei proporre anche ai nostri ascoltatori la pagina di un suo collega americano che parla proprio di questo aspetto, di questa arte perduta di guarire. Ciò che si è perso strada facendo in questo secolo, in particolare sul fronte proprio del rapporto umano.
Thank you.
In quest'epoca di tecnologia dilagante è facile dimenticare che un elemento essenziale nelle cure mediche deriva ancora da un'arte creatasi all'aurora dell'umanità. 25 secoli fa Ippocrate consigliava: dove c'è amore dell'uomo, c'è anche amore dell'arte. Alcuni pazienti, consci della gravità della loro condizione, ritrovano la salute semplicemente attraverso la gratificazione ottenuta dal rapporto con il medico. Nel XVI secolo Paracelso, il più importante medico tedesco della sua epoca, includeva tra le qualità di base di un medico l'intuizione che è necessaria per capire il paziente, il suo corpo, la sua malattia. Egli deve possedere la sensibilità e il tatto che gli permettono di entrare in comunicazione empatica con lo spirito del paziente. Principi di questo genere non hanno perso la loro validità anche nella nostra epoca, in cui regna sovrana la medicina scientifica. Il tipo di pratica che io ho adottato si collega a questa antica tradizione. La mia scelta professionale non è stata né predestinata dal cielo né influenzata da un dono ereditario. Ottimi maestri hanno dato forma alle mie idee sul significato di essere medico, soprattutto il dottor Samuel Levine, sotto la cui direzione ho iniziato il tirocinio al Peter Bent Brigham Hospital di Boston nel 1950. Levine mi insegnò l'arte di ascoltare, il fondamento della medicina. Un ascolto efficace mobilita tutti i sensi, non semplicemente l'udito. Per poter curare, un medico deve sapere innanzitutto ascoltare. Un ascolto attento è terapeutico di per sé, perché tutte le storie umane sono interessanti. Pochi grandi libri espongono la condizione umana più chiaramente di un paziente che ha permesso di esplorare in profondità nella sua vita. Nessuno lo capisce. Nel breve tempo disponibile per accogliere un'anamnesi, lo scopo è di ottenere, oltre ai fatti essenziali, una visione globale dell'essere umano. Sembra facile, ma ascoltare è lo strumento più difficile tra tutti quelli disponibili al medico.
Abbiamo ascoltato una pagina di Bernard Lone, cardiologo statunitense, e siamo ora ancora a colloquio con il dottor Carlo Rumi, specialista ematologo dell'Università Cattolica di Roma.
È d'accordo, dottore, nell'affermare che i suoi pazienti siano dei pazienti o dei malati particolarmente spesso difficili, o i malati, i pazienti lo sono sempre?
Ma sicuramente le patologie di cui mi occupo sono patologie importanti e spesso ha una prognosi infausta, quindi sono pazienti che in qualche modo si rendono conto di trovarsi su una strada molto molto difficile.
Uno dei suoi campi d'azione sono le leucemie, no?
Sì, io mi occupo fondamentalmente della diagnostica immunologica delle leucemie, quindi diciamo fra l'altro il paziente non riesco a vederlo così spesso come vorrei. E da un punto di vista psicologico trovo che mentre la medicina si occupa molto di quelle che sono le problematiche specificamente cliniche del paziente, poco ci si occupi invece di quello che è il percorso psicologico del paziente, che indubbiamente presenta notevoli difficoltà.
Se possibile, se può, fughi un dubbio, non è necessariamente una legge fisica che tanto più grave è il paziente, tanto più distaccato deve essere il medico? Non è una specie di...
Io direi assolutamente no, io direi esattamente il contrario.
Cioè... Non c'entra neanche, mi scusi, l'autodifesa del
No,
del
direi
dottore.
Di no. Chi è abituato a fare questo lavoro purtroppo si abitua un pochino alle sofferenze del paziente, ma questo non vuol dire che non ne colga gli aspetti più umani, più profondi. Io trovo che è proprio l'assetto della medicina oggi come oggi intesa, nel senso forse una medicina troppo commercializzata, se posso usare un termine, che spinge a ritmi di lavoro un pochino impossibili per un rapporto, ripeto, medico-paziente che dovrebbe essere gestito in un altro modo.
Lei la sofferenza la frequenta molto, purtroppo, proprio nell'esperienza dei suoi pazienti. E suppongo che si interroghi spesso, no, sul senso della sofferenza, anche se vuole anche il senso cristiano. Ma io vorrei sapere una cosa: il traguardo della scienza medica in chi opera quotidianamente, no, sia con la ricerca che con la malattia, sarà l'eliminazione definitiva o tende ad essere l'eliminazione definitiva della sofferenza?
Credo di no, nel senso che non vorrei fare un ragionamento troppo, diciamo così, artificiale, ma la sofferenza fa parte della vita. Credo che c'è felicità e se c'è felicità ci deve essere sofferenza. Credo che il compito di un buon medico, di un buon ricercatore, sia quello di trovare, cercare i mezzi e soprattutto accompagnare la persona, diciamo, colpita da malattia a sopportare meglio la propria sofferenza. Però credo che il superamento di certe malattie sia doveroso, ma il fine ultimo non è certo quello di eliminare la malattia, ma di tradurre e di sopportare insieme al malato la propria sofferenza.
Beh, quindi anche una scuola di sofferenza in un certo senso, no?
Penso di sì.
Un addestramento a convivere con quella parte di sofferenza che è necessaria. Bene, a proposito di questo vorrei farvi ascoltare un'altra pagina nella quale proprio un medico è rimasto vittima di una delle malattie che egli stesso curava. Purtroppo parliamo ancora di tumori, e si scopre in questa pagina del dottor Antonio Rodari di Milano in che modo l'esperienza e della terapia e della malattia stessa, e quindi della sofferenza, lo ha aiutato a progredire nella vita e a comprendere una realtà nuova.
Io lavoro come medico in questo istituto da quasi 20 anni. Di tutto questo tempo trascorso qui dentro, ciò che più mi rimane come ricordo e come contenuto di esperienza personale sono i volti delle persone che qui ho incontrato. Alcuni volti appartengono a persone che sono guarite, altri a persone che hanno ritrovato una speranza e un gusto alla vita pur dentro una fragilità che permane. Altri sono di persone che ci hanno lasciato. Tutti questi volti mi richiamano al fatto che noi siamo dentro una storia che è più grande di noi e della quale non siamo padroni. In questo luogo la risposta dell'uomo al bisogno di salute trova la sua espressione più adeguata sul piano tecnico e organizzativo. Questo istituto, per i mezzi di cui dispone, per l'organizzazione del lavoro, per la preparazione e la capacità professionale di chi vi lavora a tutti i livelli e per la qualità della ricerca che vi si svolge, si pone come modello e punto di riferimento nel campo dell'oncologia europea e mondiale. Ma proprio lavorando in un luogo come questo, dove l'affronto tecnico del problema è il più adeguato possibile, ci si rende conto che il problema che il malato pone con la sua sofferenza riguarda spesso dimensioni che sono al di fuori della portata di un semplice intervento tecnico, ma coinvolge le ragioni del nostro esistere e del nostro lavoro. Le vicende umane che qui si svolgono interrogano fortemente sul significato della nostra vita e sulle motivazioni del nostro lavoro. Ieri pomeriggio, davanti alle radiografie che rappresentavano i miei polmoni e le mie ossa, ho capito che non ha senso continuare a cercare spiegazioni strane per giustificare o per nascondere situazioni che istintivamente uno vorrebbe non incontrare mai. Queste maledette cellule chiare si moltiplicano dentro il mio corpo inesorabilmente. Il Signore mi ha portato con gradualità, con amore, con grande rispetto della mia fragilità, a questa consapevolezza. E ora la mia malattia mi si spalanca davanti come un compito da vivere, come un'avventura carica di fatica, di sofferenza e di mistero, ma pur sempre come un'esperienza che mi è data da vivere per il mio bene, per il compimento ultimo del mio destino, per la mia salvezza.
Siamo ancora a colloquio con il dottor Carlo Rumi, specialista in medicina interna e ematologia, e io vorrei dare un'occhiata finalmente al futuro. La ricerca nel campo ematologico e particolarmente delle leucemie, a che punto è, dottore?
Ma io vorrei dare un dato che forse ci farà pensare. Uno dei traguardi delle malattie del sangue è quello sicuramente di ottenere una guarigione dal processo, se vogliamo, leucemico. Nel 1979 in Italia erano stati compiuti, in Italia, anzi scusate, nel mondo circa 170 trapianti. Oggi, diciamo nel 93 circa 10.000, oggi credo più o meno il doppio. Credo che il 2000 e il millennio che verrà porterà il campo trapiantologico sia di midollo osseo che di organi a dei risultati, secondo me, insospettabili al momento attuale.
Quindi grande futuro per il trapianto, questo grande sviluppo, no, nella possibilità dei trapianti. Per questo, in questo caso, dobbiamo invece ringraziare, secondo lei, la divulgazione, cioè le varie campagne a favore della donazione di organi, del trapianto di midollo, sono state efficaci per la sua esperienza?
Sicuramente sì, basti pensare che oggi nel mondo ci sono 5 milioni di donatori di midollo. E quindi questo lascia molte speranze a tutti i pazienti in attesa di trovare un midollo compatibile, perché come sappiamo non sempre è possibile trovare nell'ambito familiare un midollo disponibile.
Non necessariamente i membri di una stessa famiglia sono compatibili.
Esattamente, questo forse è il problema che ci tocca più da vicino, perché la riuscita di un trapianto dipende molto dalla compatibilità genetica del donatore, e la sensibilizzazione sul piano, diciamo, umano rende molto più facile a questo punto trovare un midollo disponibile e quindi una possibile guarigione. Una notizia che secondo me avrà una grossissima, diciamo, ripercussione nei prossimi anni è proprio recentissima, è uscita sulla rivista Science, credo qualche giorno fa, dove un ricercatore americano, Ziegler, ha individuato la possibilità di riconoscere i progenitori proprio del sangue, quindi i veri progenitori del sangue. Teniamo presente che queste cellule sono presenti in una percentuale bassissima sia nel midollo osseo che nel sangue periferico che nel cordone ombelicale, nel sangue di placenta. C'è un elemento progenitore su ogni 3 milioni, diciamo, di cellule bianche.
E questo spiega la difficoltà di questa, ricerca.
Sì, di questa ricerca e, diciamo,
e l'eccezionalità di questa scoperta.
Un marcatore specifico, questo KDR, un marcatore specifico in grado di riconoscere queste cellule, quindi nel futuro sarà possibile non solo isolarle, sarà possibile metterle in cultura e sarà possibile trapiantare le vere cellule che ripopoleranno in modo sano il midollo malato.
È una sorta di autotrapianto anche per il midollo?
Sì, o autotrapianto, se vogliamo, o allotrapianto, nel senso questo dipenderà dalla possibilità di essere donatori per se stessi o donatori per altri.
Senta, dottor Rumi, le piace fare regali?
Molto. Mi piace più fare regali che non riceverli.
E che cosa preferisce comprare in genere? Non so, per i suoi figli, per altre famiglie?
Fondamentalmente oggetti che li divertono oppure oggetti che io ritengo utili. Se dovessi dire, io privilegio molto, cioè sono molto contento che i miei figli facciano molto sport e quindi in genere i miei regali sono
finalizzati all'attività
finalizzati
sportiva.
Finalizzati alla loro attività sportiva.
E quindi e ricevere, cosa preferisce ricevere? Perché le farà piacere anche ricevere regali.
Pullover, cioè da quando, diciamo, ero ragazzo, devo dire la verità che i maglioni è un oggetto che io preferisco molto.
Evidentemente festeggia il compleanno d'inverno, che d'estate insomma,
e
regala...
Purtroppo no, io diciamo, festeggio in agosto e quindi da questo punto di vista sono sfortunato, ma mi rifaccio in genere con il regalo
sotto Natale.
Natale,
va bene. Lei personalmente, non vorrei metterla in difficoltà, è o sarebbe teoricamente pronto alla donazione di midollo?
Personalmente certo. E trovo che fra l'altro donare il midollo è un'operazione particolarmente semplice e diciamo si viene sottoposti ad un prelievo di sangue, quindi differentemente a quanto succedeva qualche anno fa, dove la donazione del midollo osseo, devo dire la verità, era un po' impegnativa perché richiedeva un intervento chirurgico, il midollo osseo insomma si prelevava dalla cresta iliaca una volta. Oggi la donazione invece avviene prelevando dal sangue, quindi dal sangue anche di una vena periferica, proprio questi progenitori di cui abbiamo parlato prima, nel senso che dal prelievo vengono poi isolati e selezionati questi progenitori che ripopolano poi il midollo del paziente. Quindi diciamo è una metodica non invasiva e corrisponde fondamentalmente a una donazione di sangue.
Che regalo è per chi lo fa e per chi lo riceve?
È la vita, e quindi direi che forse il regalo più bello che possiamo fare verso un altro individuo è proprio questo.
Vorrei che esistesse quel negozio stupendo dove vendono saggezza e della luna l'argento. Comprerei una penna che scriva mille canzoni, una polvere che renda veri i sogni e le illusioni, e per te tua sorella qualche goccia d'insonnia per pensarmi una notte mentre io sto leggendo, quando polvere dalla radio mi fa perdere il segno, quelle stelle ad una aspettano il vento. Giradischi che la faccia ballare, una causa da vincere e una vincita all'otto, per te un trapano elettrico per costruirti una casa e un telefono elettronico che ti parli del mio affetto, agli amanti ormai stanchi compro un viaggio di ritorno, compro un'ultima notte, una valigia di ricordi per te che lasci in una stanza, compro un orizzonte, stelle da contare, un cielo che ti asciughi la fronte. Ah. E per voi che nelle vele avete acqua di mare, un buon lavoro faccia tremare, che non cominci col buio e non finisca col giorno, e la domenica una gita e senza traffico ritorno. Questa notte l'incanto è dirti quanto vorrei che tu mi fossi accanto, mi fossi accanto.
E dopo questa bellissima canzone di Renzo Zenobi cantata da Ron, telefono elettronico, della quale spero non siano sfuggite le parole, riprendiamo e avviamo a conclusione il nostro colloquio con il dottor Carlo Rumi. Dottor Rumi, lei da pochi anni presso l'Università Cattolica di Roma gestisce un centro, un piccolo grande centro di ricerca sulla diagnosi immunologica delle neoplasie. Ce ne vuole parlare?
Diciamo è un piccolissimo contributo a quello che forse è la scienza ufficiale, ma sono riuscito, devo dire con molte difficoltà, a creare un piccolo centro di ricerca che si occupa proprio di questo, quindi di valutare tramite delle strumentazioni molto sofisticate, dei marcatori della membrana, del nucleo, del citoplasma e della cellula malata. Quindi il poter individuare il clone malato e il poter verificare quelli che sono i successi della terapia e il monitoraggio della stessa malattia nel corso del tempo. Sono strumenti molto costosi, e però l'affidabilità, diciamo, di questa nuova tecnologia permette sicuramente un miglioramento diagnostico ma anche, diciamo, terapeutico.
Sia la pratica dei trapianti di cui abbiamo parlato da una parte, sia la possibilità di intervenire, abbiamo sentito adesso citare da lei i cloni, no? Difettosi o malati, quanto ha ampliato una certa cosificazione dell'uomo, nel senso l'illusione circa la sua globale sostituibilità. Non funziona un pezzo, è come nel caso dell'automobile alla quale sostituiamo la frizione o altro, sostituiamo la parte malata, piccola o grande che sia. Ha potenziato tutta questa pratica, secondo lei, proprio la riduzione dell'uomo a cosa, o il contrario, l'aspetto della gratuità, del dono, se vogliamo, la possibilità di una salvezza comunque?
Sì, diciamo, siamo entrati forse nolenti nell'epoca della robotica. Si ha come l'impressione che cuore, rene, pelle, polmoni, forse un domani il cervello, tutto possa essere sostituito. È ovvio che i progressi della scienza pongono sempre dei quesiti poi etici, a mio parere. Bisogna, non dico porre dei limiti alla scienza, ma bisogna regolamentare quelle che sono le applicazioni scientifiche per non incorrere in errori, secondo me, che potrebbero essere veramente dannosi per la storia dell'umanità.
Ma nella mentalità corrente, secondo lei, questa possibilità di sostituzione ha giovato all'immagine che abbiamo di noi stessi, dell'uomo? O ci ha un po' ridotti, no? Appunto a un ingranaggio?
Mi fa una domanda difficile, nel senso che difficile in questo senso, che il progredire della scienza, il progredire delle tecnologie, da una parte ci ha allungato la vita. Basti pensare che nel 500 l'attesa di vita media era intorno ai 35 anni, oggi l'attesa di vita media è intorno agli 80 anni. Questo, secondo me, ha aumentato sicuramente la nostra persistenza sulla Terra, ma forse, a mio parere, ha impoverito un po' la nostra anima.
Io vorrei salutarla e ringraziarla della sua partecipazione, facendole ancora un'ultima domanda, forse apparentemente un po' frivola. C'è una musica che dà sollievo a lei e che l'aiuta anche a quella disponibilità d'animo capace poi di dare sollievo ad altri?
Guardi, mi piacerebbe amare la musica classica, ma non la conosco. E dovessi ascoltare un disco, sentirei una canzone di Lucio Battisti.
E infatti Battisti, come sentirà forse dottore, è già arrivato, e con questo ci salutiamo.
Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè, che ti vesti senza più guardare lo specchio dietro a te, che poi entri in chiesa e preghi piano, e intanto pensi al mondo ormai per te così lontano. Per te che di mattina torni a casa tua perché per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te. Per te che metti soldi accanto a lui che dorme e aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. Anche per te vorrei morire, Dio, morir non so. Anche per te darei qualcosa che non ho.
L'ultima sera del millennio anche per oggi è conclusa. Ringrazio Roberta Maccaroni per la realizzazione tecnica.